As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Carissimi ascoltatori, benvenuti a Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, la puntata del numero 74. Come vedete, anche ad agosto qua non si va in vacanza, perché la fantascienza non dorme mai. E ai timoni trovate come sempre Paolo Bianchi
e Omar Serafini,
che come sempre hanno un sacco di cose da raccontarvi. Quindi non perdiamo ulteriore tempo inconvenevoli e saluti, ci sarà tempo poi alla fine della puntata, ed entriamo nei contenuti di questa puntata numero 74 con il consueto sommario. Questa puntata di Fantascientificast, in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Ant-Man, la dedichiamo al mondo del micro e del macro, che ha dato un sacco alla fantascienza. Allargamenti e restringimenti sono stati, insomma, un tema dominante di molta fantascienza letteraria e cinematografica, e parliamo anzitutto dei film degli anni 50, quindi da VEM, Assalto alla Terra, Fase 4, e insomma tutti i film di quegli anni che veramente hanno fatto la storia. Passiamo poi alla fase letteraria, quindi ampia fantascienza letteraria degli anni d'oro, gli anni 20, che parla proprio di questo tema, il tema del micro e del macro, del subatomico e del gigantesco. E infine abbiamo ospite da Ricciotto Podcast di QRT, Aldo Fresia, critico cinematografico, che ha visto Ant-Man e lo recensisce con noi. Allora partiamo con un Atavacron, perché in questa puntata il grande e il piccolo ha dato modo ai registi, insomma, di quegli anni lì, gli anni della fantascienza anche cinematografica d'oro, sì, di tirar fuori delle chicche.
Esatto, abbiamo ben un poker, come si suol dire, di chicche questa volta, per cui praticamente preparatevi, dotatevi di tazze di caffè, perché non voglio farvi addormentare più di tanto.
No, beh, anche perché la puntata penso che sarà abbastanza lunga, quindi sì, avrete materiale sul quale riflettere per almeno un'ora o un'ora e qualcosa.
È come si suol dire, una puntata lunga di fine estate.
Esatto, una lunga puntata di fine estate. C'è la poetica in tutto ciò, ma prego, Serafini.
Dunque, partiamo. Allora, fondamentalmente il fatto, diciamo, il piccolo e il grande nella fantascienza, soprattutto quella della cosiddetta Golden Age, ragazzi, si sprecano a, fra produzioni, diciamo, di un certo livello e quelli che potrebbero oggi venire catalogati come B-movie, ragazzi, abbiamo un patrimonio sterminato. Per cui, Paolo, cosa ho fatto? Ho fatto una sorta di cernita e ho cercato di tirar fuori dal paniere infinito della produzione fantascientifica cinematografica, come dicevo, un poker, cioè quattro film che secondo me potremmo chiamarli formiche e variazioni dimensionali, nel senso di dimensione.
Infatti a me vengono in mente le formiche quando parliamo di fantascienza, formiche e restringimenti di quegli anni lì, quindi mi sa che siamo abbastanza sintonizzati.
Ecco, diciamo, Paolo, partiamo subito con una produzione del 1940, per cui parliamo di una produzione di un bel po' di anni fa, quasi agli albori, se vuoi, all'inizio di quella che oggi viene considerata la Golden Age cinematografica. E è una produzione un po' particolare per due motivi. Il primo motivo perché è la prima produzione fantascientifica realizzata in Technicolor. Per cui fino allora le produzioni erano in bianco e nero, qui abbiamo per la prima volta il colore che fa un ingresso, tra l'altro, di un certo livello nella cinematografia. La seconda perché è diretta dalla stessa coppia che nel 1933 aveva proposto il King Kong originale, per cui Chaudessac e Meredith. Nella fattispecie parliamo di una produzione il cui titolo è Il Dottor Cyclops.
Sì, abbastanza noto.
Noto, esatto. Diciamo che qui in Italia è passato nella versione bianco e nero, stavo dicendo monocromatica, nella versione non a colori. Qui cosa abbiamo, Paolo? Abbiamo praticamente velocemente la trama, abbiamo che questo gruppo di scienziati che è costituito da un biologo e da sua assistenza e da un minerologo raggiungono il dottor Torkel, che è il classico, potrebbe essere il mad doctor classico della fantascienza, che sta compiendo degli importanti studi sull'energia atomica in una zona impervia del Perù. Cosa succede? Questo dottor qui, proprio da scienziato pazzo quale era, prima li accoglie in una maniera entusiasta: ragazzi, venite qui, che bello, siete venuti, datemi una mano, eccetera eccetera. Poi cosa succede? Di botto gli dice: ragazzi, adesso andatene via. Ma perché questo? Perché aveva costruito una macchina che tramite l'ausilio dell'energia atomica riduceva gli esseri a dimensioni minuscole. Per cui cosa fa praticamente? Prende tutti questi scienziati, li raggruppa in un laboratorio e li miniaturizza.
Così, per spirito di
esatto, ma proprio sportivo, per spirito sadico, perché a un certo punto c'è proprio una velata vena di sadismo in tutta questa pellicola. Senza andare troppo a spoilerare, tenuto conto che è un film del 40, per cui dico non è che sia un'ultima uscita, alla fine della fiera, nonostante siano perseguitati da Torkel, questi i poveri minuscoli scienziatini riescono a fuggire dal gigante e poi lo fanno precipitare nel pozzo e poi scoprono, beati loro, che il processo di miniaturizzazione era solamente temporaneo e pian piano ritorna alle dimensioni attuali, alle dimensioni normali. Cosa succedeva? Come ben detto, è molto importante questa pellicola perché introduce per la prima volta il Technicolor all'interno della fantascienza, però questa importante innovazione tecnica non deve far passare in secondo piano quella che è la qualità della pellicola. La pellicola è veramente un bel film, tra l'altro a vederlo anche adesso regge tranquillamente, ovviamente con i dovuti modi, però regge ancora tranquillamente la visione. Bellissime le interpretazioni di Albert Dekker nel ruolo dello scienziato pazzo Torkel, che tra l'altro poi è forte perché il titolo Dottor Cyclops, Paolo, per due motivi: prima di tutto perché c'è questo scienziato pazzo che ha questi occhiali tipo fondo di bottiglia era mezzo ceccato, per cui il Polifemo, e poi per la fine che fa, perché viene gettato in un pozzo, per cui diciamo il Cyclops viene fuori da questo. Quelli che però secondo me sono veramente da elogiare sono i due curatori degli effetti speciali, che era Farsito Edward e Gordon Jenkins, perché fanno veramente un lavoro soprattutto di sovrapposizioni praticamente perfette. E devo dire la verità, cioè guardatelo, perché tuttora adesso vale ancora bene o male la visione. È interessante, Paolo, perché come dicevamo prima, come te avevi accennato, in Italia è arrivato un po' più tardi, perché è arrivato circa 10 anni dopo, nel 1950, è arrivata una versione non a colori, per cui il classico bianco e nero, per cui se vuoi la pellicola un filuccio di smalto lo perde, però è ancora sempre godibilissima. Però la cosa interessante, Paolo, che nell'adattamento italiano viene espressamente citata l'energia atomica, cosa che nella pellicola originale viene fatto intuire ma non viene nominata in maniera palese. Ecco, per cui diciamo gli adattatori hanno fatto anche un lavoro di attualizzazione, se vuoi, della trama, della cosa. Saltiamo invece nel 54, Paolo, su quello che secondo me
stiamo sempre in tempi abbastanza
ristretti, 14 anni dopo, ecco, con quello che secondo me è uno dei più bei film di fantascienza di tutti i tempi. Parliamo di quello che è in italiano Salto alla Terra, ma nel titolo originale è VEM. Io direi, Paolo,
pezzo miliare.
Esatto, passiamo prima di tutto il trailer, dopodiché ci buttiamo a parlare un pochino meglio di questo capolavoro.
I tell you, gentlemen, science has agreed that unless something is done and done quickly, man as the dominant species of life on Earth will be extinct within a year.
Of the President of the United States, stay in your homes, I repeat, stay in your homes. Your personal safety, the safety of the entire city, depends upon your full cooperation with the military authorities.
Yes, cities, nations, even civilization itself, threatened with annihilation, because in one moment of history-making violence, nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation.
Dunque, bene, ritorniamo a Bomba. Come dicevamo, VEM è uno di quei, come posso dirti, di quei film, secondo me, che è una delle pietre miliari della fantascienza. È un film veramente eccezionale, vederlo ancora tutt'oggi è veramente godibilissimo. E vediamo anche qui.
È un'icona,
cioè, francamente, secondo me è uno di quelli che te, quando vedi alcuni frame del film, dici quello, te lo riconosci. Esatto, è iconografico, come si suol dire. Tra l'altro, poi è interessante, Paolo, perché nel 54 c'è tutto questo leitmotiv dell'alba atomica. Ok,
chiaro, gli per anni cui erano un po' quelli, non si
esatto
sapeva ancora bene.
E tra l'altro il 54 è, secondo me, parte subito con un trittico di film che sono, anzi, tre film più uno. Allora, i tre film sono veramente Assalto alla Terra, Il mostro della Laguna Nera, che è un capolavoro di Jack Arnold, e 20.000 leghe sotto i mari, quello con Kirk Douglas, per intenderci. Ma soprattutto chi debutta nel 54 è che è il figlio dell'atomica per antonomasia, vabbè, il re dei mostri, Godzilla.
Il re dei mostri, Godzilla, il tuo amico d'infanzia.
Esatto.
E non solo.
Per cui praticamente diciamo che il 54, se vuoi, è secondo me veramente l'anno zero della Golden Age, cioè da lì si parte e si cominciano a buttare le basi su tutto quello che dopo cresce. Però senza divagare e eventualmente di divagazioni, consiglio ai nostri ascoltatori di dopo di leggersi sulle schede di Destinazione Terra, dove lì ovviamente ho più occasione di sviluppare certi aspetti. Direi velocemente la trama di Assalto alla Terra è molto semplice. Ci sono queste formiche che, mutate da degli esperimenti nucleari nel deserto dell'Arizona, crescono a dismisura fino a diventare di proporzioni gigantesche. E dopodiché cosa succede, Paolo? C'è anche il fatto che ovviamente crescono, però e si moltiplicano, e a questo punto si diffondono anche, per cui abbiamo il fenomeno delle formiche regine che, mettendo su la luce, si trasferiscono, e dove vanno a finire? Nelle fogne di Los Angeles.
Okay? Molto bene.
Per cui dopo da lì c'è tutto il discorso di come vengono combattute.
Mi ricordo abbastanza cannoni,
bombe al cianuro, sì, ce n'è di tutto e di più. Quello che è interessante, Paolo, che in questo film per la prima volta compare quello che il nostro amico Aldo Fresia definirebbe lo spiegone, okay? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto del film parte lo scienziato di turno che analizza il mostrone di turno o il fenomeno di turno, e con alle spalle letteralmente una sorta di puntata molto povera di Super Quark spiega praticamente il perché è successo una determinata cosa, o perché le formiche si comportano così, o perché il ragno si comporta così, dando una sorta di plausibilità scientifica al film, ok? E diciamo la prima volta che appare proprio in Assalto alla Terra questa cosa qua.
C'era già Piero Angela allora, no scherzo, ovviamente. No.
Comunque notevole veramente in Assalto alla Terra anche quegli effetti speciali. Tra l'altro pensa che le formiche erano state realizzate in grandezza naturale, erano proprio delle marionettone che venivano portate in scena con dei carrelli, e sia le antenne, le zanne venivano mosse con una serie di fili e cavi, no? Tra l'altro con un effetto diciamo molto buono, tranne un paio di ingenuità, e il loro suono veniva realizzato con dei diapason particolari, ok?
Scusami.
Niente.
Si arrangiava con all'epoca con gli strumenti proprio.
Beh, vero, Paolo,
proprio ci siamo abituati al computer, ma qua la cosa si fa molto artigianale.
Beh, Paolo,
è bello di quelle pellicole.
Se te calcoli che il verso di Godzilla era stato realizzato con un guanto da saldatore, quelli che praticamente strusciava una corda di contrabbasso, tutto registrato all'incontrario, per cui ti lascio immaginare, cioè veramente dall'idea di allora veramente avevamo a che fare con dei veri e propri artigiani, cioè dei tecnici o dei softwareisti, no? I personaggi sono estremamente interessanti, c'è una buona interpretazione di Edwin Gwynn che fa la parte di questo scienziato stralunato, il dottor Medford, che proprio era il classico scienziato un po' stralunato, un po' svampito, ma molto simpatico come cosa, ma soprattutto c'è questa figura del personaggio del sergente Ben, interpretato da James Whitmore, che era un personaggio molto particolare, perché è classico antieroe, Paolo, che alla fine della fiera diventa però è talmente un personaggio talmente ben costruito che diventa lui stesso il protagonista. Per cui veramente notevole. Due curiosità, Paolo, su questo film. Quindi qui
non stiamo parlando proprio di un B-movie qua.
Secondo me questi qui erano film, quelli che adesso potrebbero essere considerati non ad alto budget ma domani film di fantascienza, adesso vengerebbero considerati B-movie, ma non erano assolutamente B-movie
all'epoca, no, chiaro, no.
Ecco, cioè erano fatti con un discreto budget, eccetera. Le curiosità di questo film sono che in due brevissime apparizioni compaiono Fassbender e soprattutto Leonard Nimoy. che allora erano ancora semi sconosciuti. Tra l'altro è interessante che in un altro film similare, che era Tarantola, che sì, di cui avevamo parlato in una vecchia puntata di fantascientifica,
è vero, ne avevamo già parlato di Tarantola,
compariva invece un Clint Eastwood agli arbori. E tra l'altro è forte perché nel trailer, che ovviamente i nostri ascoltatori non lo possono vedere, però li consiglio magari di andare tranquillamente su YouTube che lo trovano, il trailer aveva questo claim di lancio che era terror, horror, excitement e mystery, cioè VEM praticamente, che è il titolo del film. Il titolo del film VEM perché, Paolo? Perché fondamentalmente a un certo punto c'è questa bambina, che è stata una delle scene più angoscianti, c'è questa bambina che vaga nel deserto in shock perché la famiglia era stata sterminata da uno di queste formicone, che vaga nel deserto praticamente mezza svestita, con una bambola, la testa di una bambola in mano, in preda allo shock, gridando eccole, cioè vem, e da qui praticamente il titolo del film, ecco.
Chiaro. Stupendo. Dunque, trailer di quell'epoca.
I trailer di quell'epoca erano veramente dei bei trailer, cioè sì. Fatti bene. Passiamo invece, Paolo, al 1957, invece con
sempre saltini, ma siamo sempre sì. Lì.
Con un film, lasciamo perdere il titolo in italiano che dobbiamo dare, ahimè, per dovere di cronaca, che è Radiazioni BX, Distruzione Uomo.
Mamma
che
mia.
Sì, un giorno, Paolo, lo faremo per una puntata dedicata agli adattamenti italiani, sia come titolistica sia come adattamento italiano. E che tra l'altro Radiazioni X, Distruzione Uomo è il capolavoro assoluto di Jack Arnold. Jack Arnold è inutile, cioè, come dire, è uno dei padri storici della fantascienza cinematografica mondiale. Per cui parliamo, per intenderci, di Jack Arnold, parliamo, ragazzi, di Tarantola, parliamo del mostro della Laguna Nera, per cui parliamo,
sempre lì, chiaro, ecco. Uno che ha fatto in quegli anni
la storia,
esatto, ecco.
Tra l'altro questa pellicola di Jack Arnold si basa su una sceneggiatura di Richard Matheson, per cui praticamente neanche pizza e fichi, come
no,
si suol dire.
Fa un signor scrittore, esatto, di fantascienza, già citato più volte dal Cylon Prof.
Ecco, e fra
che anche per questa puntata sta preparando, sì. E sappiamo che è una veramente una carrellata di titoli che ne avrete da leggere per i prossimi 2 anni.
E tra l'altro, a onore del vero, Matheson è stato, diciamo, Radiazione BX, Distruzione Uomo, è stato uno delle pellicole di cui si è dichiarato realmente soddisfatto, perché ovviamente tutti i vari soggetti di Matheson, per cui ricordiamo per esempio 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra, che è anche uno precedente, che era L'ultimo uomo sulla Terra, che erano tratti dal suo famosissimo romanzo Io sono leggenda, sì. erano stati i suoi scritti erano stati letteralmente massacrati, cioè i film belli ma non c'entravano un beato, ecco, cavolo a merenda, esatto, con il romanzo.
Non ricordo, di Io sono leggenda c'è solo la trasposizione orribile con Matt Smith, non penso ne abbiano fatti prima.
No, ne hanno fatto uno prima, che era L'ultimo uomo sulla Terra.
Ah, che era comunque collegato?
No, è la stessa scena, è chiamato, cioè apparentemente è sempre tratto dallo stesso libro. Tra l'altro è interessante perché è stato girato all'Eur di Roma.
In Italia, pensa.
E dopodiché apparentemente siamo ripassati a 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra, che è quello con Charlton Heston, per intenderci.
Sì, quello.
E lasciamo perdere quello con Will Smith, che mamma mia,
è meglio dimenticarlo. Cioè, Smith è diventato il pupazzo della fantascienza, ecco, per i film più ignoranti sul tema che sono usciti, allora, negli ultimi anni.
Diciamo, vediamo velocemente la trama, Paolo. La trama è molto, se vuoi, molto semplice. Infatti in sé parla di questo signore, che tal Scott Carey, che intanto che sta facendosi una gita tranquilla in motoscafo viene investito da una misteriosa nebbia. Fondamentalmente questa nebbia qui cosa succede? Lo sta pian piano rimpicciolendo, Ok, tra l'altro non si riesce a capire da dove venga questa nebbia, si fa intuire che ha qualche cosa a livello di anche lì di roba nucleare atomica, per
però diciamo nube, tipo quella di Chernobyl,
no? Esatto, non si riesce però anche lì, come ti ripeto, a capire bene, e tra l'altro no, obiettivamente alla fine della fine non interessa neanche sapere, perché tutta la sceneggiatura del film è improntata sull'angoscia, sul dramma di questo uomo, che praticamente che da una parte può essere, se vuoi, da una parte spettacolare, perché ovviamente ci sono di quelle scene veramente, Paolo, fatte da Dio. Fra cui c'è per esempio la scena di quando lui scappa al gattone di turno, che lo scambia per un topolino un po' veloce, oppure al ragno di turno, sono fatte veramente ancora oggi attualissime, nonostante erano fatte veramente da artigiani con i controfiocchi, ma pur sempre da artigiani. Ma soprattutto, ti ho detto, quello che è terrificante è tutta il fatto che una pellicola inquieta, la paranoia, il progresso scientifico che diventa distruttivo per distrutto, l'uomo, e la perdita di identità, guarda, è veramente
angosciante, abbastanza cosa, tenebroso come...
Ecco, tra l'altro, Paolo, qui c'è anche una cosa che per esempio nella versione che abbiamo visto in televisione è stata tagliata, c'è anche quello dell'impotenza virile, perché è una cavolata, ma a un certo punto che tra l'altro è molto più espressa nel libro, questa, il fatto che a un certo punto il protagonista, che è arrivato alle dimensioni di un metro, non poteva più, diciamo, adesso tanto si poteva in fascia protetta,
siamo tra adulti,
esatto, non poteva più soddisfare sessualmente la moglie, per cui intraprende una relazione con una nana. E la scena, vedi i tempi, era stata tagliata dalla versione televisiva, mentre invece è molto sviluppata nel libro. Tanto ricordiamo che il libro, il titolo italiano è 3 mm al giorno, e il film, come abbiamo detto, ha avuto questo veramente terrificante adattamento, che era Radiazioni Bix, distruzione uomo, ma anche il titolo originale inglese non scherza, che era The Incredible Shrinking Man, cioè l'incredibile uomo che rimpicciolisce, cioè potevano anche lì trovare qualcosa di un pochino più drammatico.
In inglese c'ha il suo perché vabbè, immagino qua stai parlando di nani e non l'ho visto, però insomma, vabbè.
Anche qui, Paolo, alcune curiosità, prima di tutto che dato che il buon Orson Welles stava girando l'infernale Quillan negli studi accanto, ha prestato la voce al trailer ufficiale. Il trailer ufficiale è da vedere, più che altro è da ascoltare, perché c'è questa voce impostata di Orson che lo racconta e che fa venire la pelle d'oca solamente a sentirlo, ok? Poi che alcuni dei giganteschi oggetti dell'attrezzatore di scena, perché Paolo lì non c'era computer grafica, per
chiaro,
cui
si faceva tutto con la carta pesta.
Esatto, ma c'era per esempio la sedia, era una sedia gigantesca, perché doveva risultare scala con l'uomo, con l'attore, no? Le forbici, erano le forbici enormi, e queste, cioè, a un certo punto c'è una scena di una trappola per topo che il nostro, per mangiare perché aveva fame, il nostro il protagonista della pellicola va a prendere l'esca per mangiarla, che era fatta in maniera gigantesca e tanto funzionante, sono ancora esposti tutt'oggi nel museo dell'Universal, per cui li vedi ancora, no? Sono ancora lì.
Chiaro, sono fatto museo, un po' come a Cinecittà da noi.
Sì. Ma la cosa anche invece tecnica più interessante è che questa pellicola è stata una delle prime in cui venivano utilizzati gli obiettivi a focale variabile della Zoomer Corporation, detti Zoom. Per la prima volta si utilizza lo zoom e non la focale fissa che avevano loro praticamente.
Okay. C'erano già degli avanzamenti tecnologici, erano dei pionieri in qualche modo.
Concludiamo, Paolo, invece con quella che secondo me è una pellicola che ho rivalutato moltissimo ultimamente, è da rivalutare, è una pellicola che con l'andare del tempo è diventata un vero e proprio cult movie. perché a suo tempo era stato veramente un flop al botteghino quando era uscita, però dopo complice, se vuoi, un'opera in questo caso veramente meritata di revisionismo fantascientifico, vuoi per il fatto che ha avuto anche una distribuzione molto più capillare nel mercato home video, è stata giustamente rivalutata. Parliamo di quella che è fase 4, Distruzione Terra. Direi partiamo col trailer, dopo entriamo anche qui in dettaglio della pellicola.
Ok.
In the next few moments, we will try to give you an impression of a new kind of film experience. If your curiosity is aroused, you are ready for Phase 4.
They're sending back my message.
What does it mean?
This is no message.
If there's an intelligence there, I want it to know there's an intelligence here.
I believe that they'll move rather quickly into desert areas, taking over the countryside first, then laying siege to towns and cities. We have only one chance.
Dunque, definire questa pellicola, Paolo, è veramente un po' molto, è una pellicola veramente multi, su molti piani, e in certi casi anche lisergica, e qui è quasi psichedelica, direi. Bene o male siamo nel 74, per cui diciamo gli strascici della cultura hippie potevano esserci ancora. Velocemente la trama, abbiamo praticamente questo, fondamentalmente c'è, a causa probabilmente di un evento cosmico, sempre nel famoso deserto dell'Arizona, chissà perché è sempre lì, ci sono queste colonie di formiche, ma a questo punto non gigantesche, proprio formiche normali, ok, che cominciano a distruggere le fattorie e ad aggredire e divorare soprattutto uomini e animali. Per cui diciamo il governo, più che altro l'Istituto Nazionale di Ricerca degli Stati Uniti, incarica un ecologo e un matematico di studiare il perché di questo fenomeno, ok? E di lì fondamentalmente, adesso senza, è da vedere più che da raccontare questo, perché veramente, come ripeto, è molto complessa come pellicola, a un certo punto si accorgono che le formiche si stanno evolvendo in un organismo intelligente. Per cui cosa succede? Da una parte abbiamo uno dei due scienziati che vuole cominciare a comunicare, visto che si accorge di avere davanti una forma di vita intelligente, l'altro che invece dice va a quel paese, le sterminiamo tutte. Allora da lì prende, si parte, allora cosa succede? Però il finale è da raccontare, non è da spoilerare, ma è da raccontare. Va a finire, Paolo, che fondamentalmente le formiche sterminano la razza umana, però lasciano in vita un uomo e una donna per degli esperimenti loro.
Quindi si evolvono molto alla svelta. Questo mi sembra che fosse stato venduto un po' come una sorta di sequel di Vem, se non ricordo male.
No, Paolo. Diciamo che no, direi di no. Più che altro c'è il discorso delle varie fasi, che diciamo soprattutto il libro è molto più articolato da cui è stato tratto, che il libro proprio si chiamava solamente fase 4. È interessante perché tra l'altro questo film qua è stato la prima pellicola diretta da Saul Bass, che tra l'altro era un grafico che faceva i titoli di testa dei film quando non c'era ancora la computer grafica, proprio li disegnava letteralmente. Infatti ha fatto i titoli di testa per esempio della Donna che visse due volte, che è il famoso film di Hitchcock, per un, tra l'altro ottimo, un ottimo regista, che tra l'altro poi lui ha anche vinto con un corto, ha vinto anche un premio Oscar. E come dicevamo, il film fu un fiasco al botteghino, però veramente dopo si è rivalutato come cult movie. E t'ho detto, Paolo, io direi è da vedere, da rivalutare come film, perché veramente vale la pena. L'unico problema è che purtroppo, nonostante l'adattamento italiano è abbastanza buono, sui canali tipo, diciamo, le vendite online stile Amazon, comunque si trovano delle ottime versioni in DVD, però in lingua originale, che comunque tranquillamente sottotitolate, e consiglio l'acquisto.
Chiarissimo, anche qui abbiamo dato parecchio materiale in questa puntata 74 da un punto di vista cinematografico. Ho citato di film che sono stati rivalutati poi nel tempo, quindi non stiamo parlando di B-movie, ma di vere e proprie opere che oggi bisogna vedere. Continuiamo questa puntata continuando a parlare di insetti. Sembra una puntata dedicata all'entomologia, ma questa volta lo facciamo con Massimo De Santo, che so che ha preparato una sfilza di romanzi di fantascienza da veramente rimanere incollati alle pagine per parecchi mesi. Grazie Omar e andiamo avanti. E tra allargamenti, restringimenti e mostri che attaccano le città, formiche giganti, abbiamo qui per parlarci di letteratura fantascientifica a tema, ovviamente, Massimo De Santo. Ciao Massimo.
Ciao.
Ciao.
Ho colto un leggero e sottile sfottò su questi allargamenti e restringimenti. Non è che ce l'avete
te la leghi
col fatto...
sempre al dito, non si può dire niente.
Però hai anche aggiunto, cioè non c'era soluzione di continuità, non mi hai neanche chiamato Cylon Prof. Era proprio un evidente attacco a Massimo De Santo. Ecco, diciamo.
Va bene, lo ammetto.
E girare il coltello
perché
nella
tra l'altro
ciccia.
Io ho fatto uno shrinking da quando ci siamo visti l'ultima volta. Speriamo di non fare di nuovo l'enlargement, l'effetto yo-yo è uno di quelli che, ahimè, sperimento di persona, quindi posso testimoniare che esiste.
Allora, quindi, ragazzi, quindi sai di cosa parliamo?
So di cosa parliamo e sulla vostra sollecitazione, come al solito, non posso che ringraziare Fantascientificast e Destinazione Terra, perché sono sempre stimolo per diciamo affondare le mani nell'immenso grande cesto della meravigliosa fantascienza degli anni d'oro e contemporanea. E devo dire che queste tematiche comunque sono delle tematiche ricchissime, anche stavolta senza non mi sono proprio cimentato come nell'ultima carrellata sui dinosauri, ma ci manca poco. In effetti è stato solo il tempo e il fatto che siamo in un periodo un po' vacanziero che me l'ha impedito, perché il tema della miniaturizzazione o comunque della variazione delle dimensioni è uno di quelli che effettivamente è presente nella fantascienza fin dagli albori e uno di quelli con cui si sono cimentati autori e scrittori famosissimi, ne nominerò alcuni tra poco. Siete pronti per questa Riding the Atom cavalcata nella miniaturizzazione e nella variazione di dimensioni? Il titolo di questo breve intervento viene da uno dei più famosi romanzi della fantascienza degli anni d'oro, anzi in realtà è un vero ciclo di un autore che poi tratteremo magari monograficamente, perché è considerato uno dei grandissimi della fantascienza degli anni d'oro. Pensate che è stato paragonato addirittura sostanzialmente a Burroughs, l'autore di Tarzan, dei cicli di Tarzan e di John Carter, no? Che abbiamo citato tante volte, che è famosissimo. Si tratta di Ray Cummings, come dicevo, e il ciclo in questione è quello di The Golden Atom, l'atomo d'oro, che inizia con il romanzo La ragazza dell'atomo d'oro, The Girl of the Golden Atom, che poi viene sviluppato in una serie di titoli successivi che riportano sempre Golden Atom come diciamo parte del titolo stesso.
Stiamo parlando degli anni?
Stiamo parlando proprio degli inizi, penso 1926, più grosso modo.
Una cosa che ha quasi il secolo, 90 anni non li vede più.
Sì, però dicevo, è una delle tematiche veramente che poi hanno accompagnato la fantascienza fin dagli albori, con un po' un'idea che in realtà nell'immaginario collettivo è abbastanza diffusa, no? E che tu, Paolo, con la tua caratterizzazione professionale non potrai fare a meno di apprezzare sorridendo, che è quella dell'atomo visto come un microsistema solare, no? Che è poi una delle idee che giravano e che ancora, insomma, in qualche maniera, io devo dire, diciamo, in qualche maniera si ritrova un po' nel sentire comune, no? Questa idea,
diciamo,
dell'atomo
con il 26 era un po' l'idea dominante, insomma, l'atomo di
Bohr. Sì, era addirittura proprio quella che poi fondamentalmente veniva considerata scientifica in senso stretto, no?
Sì.
E attorno a questa idea, naturalmente, diciamo, si è scatenata subito la fantascienza e la fantasia degli autori, con l'idea che se ci fosse un qualche modo, un qualche macchinario, un qualche fenomeno che appunto interviene sulle dimensioni restringendole, beh, si finirebbe con diventare compatibili con le dimensioni di questi micromondi, che in fondo, diciamo, sono appunto rappresentati in questa visione come il nostro sistema solare. Quindi ci sono appunto degli elettroni magari che orbitano intorno a questo atomo, e allora perché no, se si tratta poi di un atomo d'oro, nella più fantasiosa e più bella delle immagini, io non so se tutti condividono questa sensazione che ho io quando parlo e leggo della fantascienza degli, appunto, degli albori e degli anni d'oro. C'è inevitabilmente un invecchiamento del linguaggio, e anche, come dire, fa molto sorridere molto spesso, no? L'ingenuità con la quale vengono raccontate certe storie, ma nello stesso tempo c'è un senso di freschezza e di libertà che a me dà sempre un brivido e una passione.
Allora, sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto.
Ovviamente, diciamo, poi come sempre con la famosa legge, mi sfugge sempre quella lì, vi ricordate, del 90. Sì. No? È chiaro che, come sempre, su 100 romanzi che uno legge, 90 sono da buttare alla spazzatura, ma il sospetto è che lo erano anche all'epoca.
Esatto.
E che i 10 che non erano da buttare alla spazzatura all'epoca quasi sicuramente si sono salvati anche adesso, si possono rileggere con passione e con simpatia. Ecco, in questo ciclo dell'atomo d'oro, diciamo, almeno il primo romanzo è molto godibile da questo punto di vista, appunto un chimico, perciò facevo cenno anche alla professione, un chimico un giorno, scrutando in un microscopio particolarmente immaginifico e particolarmente performante, vede un atomo d'oro, e riesce ad arrivare a un punto di esame di questo atomo d'oro al punto da riconoscervi questa struttura di micromondo, e addirittura, e qui veramente scappa un po' la risata, il sorriso, addirittura riesce a vedere la vita che si svolge su questo micromondo, che è naturalmente una vita del tutto simile e comparabile con la nostra, fino al punto di individuare una ragazza, the girl of the golden atom, la ragazza dell'atomo d'oro. A questo punto, con una di quelle tecniche narrative classiche di queste storie, il nostro chimico, che viene proprio chiamato il chimico nel romanzo,
ammazzo,
si riunisce con degli amici che hanno nomi altrettanto simbolici, il giovane, il banchiere, l'avventuriero, e racconta loro che lui, essendo un bravo chimico, è riuscito a sintetizzare delle sostanze che consentono di miniaturizzare la persona, e li raccoglie intorno a questo esperimento, e quindi, diciamo, affida loro la custodia, se non ricordo male, di un anello, e l'anello in cui c'è quest'atomo d'oro da lui scrutato, quindi c'è in realtà una necessità di vigilare sull'entrata in questo mondo misterioso e sulla sua uscita, cioè bisogna garantire che questo anello non venga perso, spostato o messo in un posto a cui poi il chimico non possa ritornare, e parte per questo viaggio avventuroso. Quindi c'è questa miniaturizzazione, che poi è lo spunto iniziale, un po' come John Carter, vi ricordate?
Sì,
nell'inizio di John Carter c'è un racconto simile, no, di avventura, di guerra, che poi si conclude con questo salto immaginifico verso Marte, e qui allo stesso modo l'inizio della storia, la miniaturizzazione naturalmente è solo poi lo spunto per costruire uno scenario di un mondo fantastico in cui l'arrivo di queste persone di questi diciamo esseri provenienti dal mondo, dal nostro mondo contemporaneo, dà il via a tutta una serie di avventure naturalmente tipicamente condite, no? Con quelle sensazioni di romanticismo, erotismo, avventura che sono tipiche dei racconti di quell'epoca. La storia è molto molto simpatica, okay. Appunto, scusami Paolo, dici.
No, mi viene da ridere perché penso questi che vigilano sull'anello e lui che ha il pericolo di diventare grande ancora una volta in un cassetto, tipo, pum.
Assolutamente sì, è la cosa divertente che poi, vabbè, poi è costruito molto bene perché lui, come spesso succede appunto, per esempio nei romanzi di Wells, no? Il protagonista poi ritorna, racconta di queste sue prime avventure e poi, no, io ci ritrovo molto del John Carter, no? E poi cerca, come dire, il modo di rientornare un'altra volta, è un po' come se fosse venuto a prendere qualcosa, vai dai, un'arma piuttosto che un'altra cosa per, diciamo, superare gli ostacoli incontrati nella prima avventura. Poi nel primo romanzo di nuovo consegna l'anello a questi suoi amici, riparte e non torna più. E il romanzo finisce con questi che si guardano, sono passati mesi, questo non torna, decidono di mettere l'anello in un museo e si salutano. E così finisce il primo romanzo. Ci vedete niente di seriale?
Sì.
È chiaramente il presupposto per continuare una storia. Ricordate che la fantascienza dei primi tempi e poi nello sviluppo degli anni d'oro non è una fantascienza che nasce come romanzo, è una fantascienza che nasce come serie, nasce come una serie di racconti che vengono pubblicate sulle riviste, e quindi era uno dei trucchi tipici, quelli di lasciarsi la possibilità, quello che oggi ritroviamo nel fenomeno del serial televisivo,
sì,
la serie finisce col cliffhanger pronto per ricominciare col secondo romanzo che riprende esattamente da dove è terminato il primo e via così.
Questi di Hollywood non hanno veramente inventato niente, sono tutti degli scarponi.
Beh, insomma, è chiaro che appunto stiamo parlando poi di un periodo così iniziale, no? Della storia della fantascienza, che effettivamente poi tutti quanti si sono ispirati. Poi queste tecniche, diciamo, poi non sono neanche della fantascienza, infatti. Tecnica seriale, anzi, sono proprio quelli cosiddetti romanzi d'appendice, no? Vi ricordate, sono tutto un fenomeno che gira intorno a questa idea di appassionare il lettore, di costruire una familiarità con i personaggi. Basta pensare appunto a Burrow con il ciclo di Tarzan o con John Carter per avere un gran maestro. E a proposito di Burrow, ricordiamoci che c'è un suo romanzo del famosissimo ciclo di Tarzan che si intitola Tarzan e gli uomini formica, Tarzan and the Ant-Man, del 1924, pubblicato su Argosy, è veramente fantascienza, perché Tarzan viene ridotto in dimensioni microscopiche, appunto, da questo popolo degli uomini formica, con un misterioso marchingegno che non si capisce bene se è una sorta di, ovviamente, di magia. Ricordiamoci che Tarzan è ambientato, diciamo, in un mondo fantastico, ma che nasce intorno al concetto di Africa e quindi della magia
misterioso
nera. Ma in effetti è un dispositivo nel racconto, nel romanzo, quindi somiglia a una macchina, e con una, diciamo, tecnica che poi ritroveremo in tanta fantascienza, in tante storie successive, l'effetto miniaturizzatore o miniaturizzante ha un tempo finito. Quindi Tarzan comincia questa avventura con gli uomini formica e poi a un certo punto, naturalmente potremmo dire, riprende le sue dimensioni originali alla fine della storia.
E gli schiaccia sotto un piede in maniera che
No, li ha ammazzati già tutti prima, nessun problema.
Ah, okay,
non ci mancherebbe.
Le cose semplici a Tarzan non mi piacciono, insomma, era meglio farlo da miniaturizzato.
Stiamo parlando di Tarzan, ragazzi, quindi per dire come un altro grandissimo della letteratura fantastica, no? di quegli anni si sia poi cimentato con questa idea della miniaturizzazione. Un'altra citazione particolarmente famosa è quella di Richard Matheson, che è un altro grandissimo autore che ritroveremo in maniera monografica, perché è un altro grande della fantascienza, con il suo The Shrinking Man, l'uomo rimpicciolente. recente, che in effetti è stato poi trasformato in un film, lo stesso grandissimo classico, The Incredible Shrinking Man, che racconta nella sua versione italiana 3 mm al giorno, no?
Ah, e chiaro, quella lì è la storia,
esattamente, credo che appunto sia uno di quelli che quando si parla di film intorno al discorso della miniaturizzazione è rimasto un grandissimo classico degli anni 50, una pietra miliare, è tratto da un romanzo appunto di Matheson, e come nel film, che non ho rivisto ultimamente, ma mi sembra che la storia sia estremamente simile, sia sostanzialmente una appunto trasposizione cinematografica abbastanza fedele, il tema è trattato sì da un punto di vista avventuroso, ma in realtà viene comunque visto come un enorme dramma personale. Nel romanzo c'è una caratterizzazione molto forte di questo fenomeno naturale, legato probabilmente alla nube radioattiva, cose di questo tipo, che poi di fatto distrugge, no, la vita del protagonista, questo suo rimpicciolirsi e doversi confrontare con un ambiente che diventa sempre più ostile, parte di un dramma personale, perché poi, almeno nel romanzo, quello che viene fatto intendere è che c'è un momento finale della riduzione delle dimensioni nelle quali poi lui scomparirà nel vuoto, no? Quindi c'è sostanzialmente una visione drammatica poi di questa miniaturizzazione.
Fra parentesi, Max, in effetti il libro è molto più crudo rispetto al film, il film è molto più edulcorato.
Il film, ti ripeto, io ricordo di averlo visto molti anni fa, io ho anche una collezione di appunto di questi film degli anni d'oro, però non ne ricordo bene il feeling del romanzo, il mood che comunica il romanzo è un mood di tensione, quasi dell'orrore sostanzialmente.
Esatto. Tra l'altro poi pensa, Max, che come accennavo nell'intervento prima, è stato uno degli unici film di cui Matheson si è dichiarato soddisfatto.
Beh, ci credo, appunto, proprio perché effettivamente no, era piuttosto familiare, era piuttosto, scusa, fedele, volevo dire, alla sua storia originale. Se per restare, diciamo, fuggevolmente, ma con, diciamo, dei grandi nomi, nel tema specifico con cui avevo iniziato, quello dell'atomo, no? Del Golden Atom, c'è un altro grande della fantascienza che abbiamo già citato, che è James Blish, che abbiamo citato in uno speciale di molte puntate fa ormai, dedicato ad angeli e demoni, se vi ricordate, l'autore di Un caso di coscienza, che è quella storia, diciamo, col confronto col bene e il male, il pianeta con quegli esseri che sembravano diavoli, eccetera eccetera. Comunque James Blish è uno, diciamo, anche lui un grande della fantascienza, che si è cimentato con questa idea della riduzione delle dimensioni con un racconto breve intitolato, è stato anche tradotto in italiano, Prigione senza sbarre, nell'originale Nor Iron Bars, senza sbarre d'acciaio, che fondamentalmente conduce poi è un racconto inserito in un ciclo che potremmo dire alla Star Trek, con una astronave dotata di un motore particolare che gira, che viaggia nell'universo e che fa incontri di tutti i generi, di tutti i tipi. In una di queste specifiche situazioni c'è un effetto speciale, questo è quasi un guasto, l'effetto di miniaturizzazione è sostanzialmente l'esito di un guasto del motore iperluce di questa nave, che conduce però i nostri eroi, udite udite, questa volta su un atomo di carbone. Dove loro visitano e esplorano un elettrone proprio. Specificamente. Quindi sempre per restare in questo tema, quindi, diciamo, chi si appassionasse, diciamo, a vedere le varie sfumature con cui è stata utilizzata questa ambientazione, si può cercare anche questa bella storia. E un'altra tematica classica legata con questa idea della miniaturizzazione è un po' l'idea dell'universo a scatole cinesi, dico io. Non so se questa è una citazione, perché ho cercato, ma mi pare notare che non venga utilizzata in maniera proprio standard, insomma, che c'è questa idea che in effetti se c'è questo miniaturizzare e scoprire che l'atomo è in fondo una sorta di microsistema solare, viceversa si può immaginare che quindi, diciamo, noi stessi siamo un atomo di un universo più grande. Questa idea, se vi ricordate, è magnificamente rappresentata da un punto di vista visivo nel ciclo di Men in Black, bravissimo, sì, Men in Black. In una delle, sia nel primo che nel secondo episodio c'è questa idea, no? Nel primo c'è il fatto della galassia che era appesa al collo del gatto, nel secondo c'è il popolo che vive all'interno di un cassetto, no? Della stazione, se vi ricordate. Fantastico. Magnifica, veramente bellissima quella scena. Questa idea è un'altra idea tipica della fantascienza. C'è un romanzo, in realtà sono due, una serie di Donald Wandrei, sempre degli inizi degli anni, diciamo sostanzialmente degli anni 30, che si intitola Colossus, dove viene esplorata proprio questa idea che se viceversa potessimo espanderci fino a raggiungere i limiti dell'universo, finiremmo col comparire all'interno di un universo più grande. E c'è proprio la descrizione, io questa immagine ce l'avevo vividissima quando Omar mi ha contattato per questa serata, per questa registrazione, lanciando la tematica appunto della miniaturizzazione. Mi è immediatamente tornata alla mente questa descrizione in cui i nostri eroi ricompaiono su un vetrino di un microscopio,
ecco.
Quindi diciamo appunto un gioco di scatole cinesi in cui c'è l'effetto opposto, c'è questo ingigantirsi che però poi si riconduce alla miniaturizzazione, perché in fondo noi non siamo altro che un atomo di una parte, dice, un universo più grande. L'elenco dei grandi della fantascienza che si sono poi cimentati in qualche maniera con questa idea è molto lungo. Voglio citare solamente rapidamente Bob Shaw, che ha introdotto un'altra idea che torna spesso, che è quella di una regione dell'universo, una zona dello spazio dove ci sono delle leggi fisiche per le quali chi ci entra viene miniaturizzato.
Ecco,
la cosiddetta Dwindler Region. Poi c'è un'altra cosa, un'altra tematica molto interessante, che è quella un po' di come viene trattata la miniaturizzazione da un punto di vista tra virgolette scientifico. In particolare c'è un grosso dibattito sul fatto che questi si ingrandiscono, si rimpiccioliscono senza che ci sia mai un ragionamento sul discorso della massa, su quello che in qualche maniera succede materia. Lo stesso Asimov, no? Addirittura proprio si lancia in una descrizione nel suo Viaggio allucinante, no? Che è poi una in realtà è la novellizzazione dello script del film. E volevo citare invece il grandissimo Fritz Leiber, che abbiamo citato già con Guerra al grande nulla, che nella sua serie fantasy di Fafhrd e il Grey Mauser, di cui credo di aver già parlato, ma che altrimenti vale sicuramente la pena di una puntata, diciamo, tematica, di quelle lì che vanno un po' oltre la fantascienza. Comunque ci sono questi due signori fantasy, i quali invece vivono un'avventura di miniaturizzazione in cui l'autore si pone il problema della massa, tant'è vero che quando vengono miniaturizzati si ritrovano all'interno di una pozza liquida che è l'eccesso di massa che hanno perduto, che è divertentissima come idea. Concludo con una citazione che oserei definire onirica, perché all'interno del ciclo di Dune, nell'ultimo romanzo scritto da Frank Herbert, quello lì che si intitola in italiano credo La rifondazione di Dune,
si sta parlando di tanti anni fa.
Bene, in quel romanzo, alla fine, proprio nelle ultime tre o quattro pagine, in una maniera che veramente non si capisce, che sembra una citazione
lisergica, di un
tipo, esattamente, l'astronave nella quale fuggono i protagonisti, diciamo dell'ultimo romanzo, che di cui non ricordo neanche il nome, perché effettivamente nel ciclo di Dune, come abbiamo detto, insomma, poi andando avanti si fa un po' di fatica, questi signori compaiono praticamente dalla corolla di un fiore, mentre fuggono si espandono nell'universo e ritrovano questa idea di miniaturizzazione e nello stesso tempo diciamo di transizione tra universi a scatole cinesi, e
è
loro
vero.
Compaiono nel giardino di due degli altri protagonisti, i quali decidono di lasciarli andare e scompaiono nell'universo con una citazione del tipo: siamo una nave irrintracciabile in un universo indefinibile. È una, io quando mi sono ricordato anche di questa cosa sono andato a rileggere, perché ho detto no, questo è un sogno, me lo sono sognato stanotte.
No, invece
era possibile,
era vero.
L'ho detto poche ore fa, quindi anche lì evidentemente un omaggio di un qualche tipo che Herbert ha voluto fare a questo grande, a questo filone. Penso c'è proprio una scena che ricorda molto questo Colossus di Vandrei, con questo fatto di comparire improvvisamente in un universo infinitamente più grande, che sottolinea ancora una volta come effettivamente questo tema è un tema assolutamente interessante, che si ritrova in tantissimi testi. Ultima citazione, ci sono ben due pagine della SF Enciclopedia online, che è molto interessante e comoda da consultare per chi, come tutti i nostri ascoltatori immagino, leggono abbastanza semplicemente l'inglese. Una dedicata alla miniaturizzazione e una dedicata a grande e piccolo, dove c'è una bibliografia molto
lista
accurata di tutte queste cose che ho citato. E infine, quindi, colpo finale, scena. Chi si ricorda Cattivissimo Me? Cattivissimo Me con la miniaturizzazione della luna.
È vero.
Non dimenticate che tutto il film di Cattivissimo Me, il primo, ruota intorno a un raggio miniaturizzatore.
È vero, siamo un po' fuori dalla fantascienza Gold Edition, però è una citazione che onestamente non mi sarebbe mai venuta in mente.
Vabbè, ti risparmio
colpo, Max.
Star Trek e Dottor Who non li cito per, diciamo, dignità di causa. Poi. Okay.
Potevo parlare della lasagna del dottor all'inizio, ma non l'ho fatto. Mi è venuto in mente, ma... Che dire, c'è da leggere per i prossimi 150 anni, probabilmente anche con la lista che hai citato e che sicuramente metteremo nelle note dell'episodio. Per il momento, per questa puntata 74, Max, non possiamo fare altro che ringraziarti ancora una volta.
Grazie a voi e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Per parlare di uno dei film del momento, abbiamo qui con noi il cugino di Ricciotto, il nobile professor Aldo Fresia.
Che esagerazione.
Sua eccellenza Aldo Fresia.
Maestri, come state?
Bene, bene, grazie reverendo. Allora, parliamo quindi di Ant-Man, che
esatto.
Chiude la fase 2 della Marvel, giusto?
Sì, esatto, chiude la fase 2 dell'universo cinematografico di Marvel, esatto, e lo chiude molto bene, tra l'altro, inaspettatamente, devo dire.
E devo dire che Marvel di solito sui film che non dicono niente fa ci azzecca, quindi
dal massimo
della galassia, quindi siamo tutto orecchie. Posto che...
Ma sì, questo addirittura è ancora più bizzarro rispetto ai Guardiani della Galassia, perché sui Guardiani della Galassia Marvel ci aveva puntato veramente molto. Era sicuramente un film più difficile, fra virgolette, perché l'universo di riferimento era meno noto, era meno facile da vendere, però ci puntavano parecchio. Mentre su Ant-Man in realtà non ci hanno puntato molto, sembra che siano arrivati quasi controvoglia. L'hanno promosso sì, ma senza impegno. Hanno sostituito all'ultimo un regista e sceneggiatore, anzi co-sceneggiatore. Sembrava un film destinato a essere il primo vero grande disastro di casa Marvel, invece no, è una delle cose migliori che hanno fatto fino adesso. Il che francamente è sorprendente, perché normalmente quando a pochissimo dalle riprese cambiano regista non è mai un buon segno.
E qua parliamo di altri film probabilmente che incidentalmente c'entrano con la Marvel e devono ancora uscire, ma già arrivano gli echi dello schifo da oltreoceano.
E arrivano parecchi echi, sì. In questo caso poi la cosa era veramente bizzarra, perché dietro il progetto originale di Ant-Man c'è questo Edgar Wright, che è un inglese e che è un maestro della commedia contemporanea. Lui è quello che ha fatto la trilogia del cornetto, per cui Shaun of the Dead, che in Italia è uscito come L'alba dei morti dementi, se non ricordo male, che non è un gran titolo, ma vabbè. Poi Hot Fuzz, poi il terzo film era World's End, che è uscito alla fine del mondo da noi.
In mezzo
c'era stato Scott Pilgrim vs. The World. E con questi film il buon Edgar Wright aveva dimostrato di sapere veramente fare la commedia ad alti livelli, e soprattutto ha dimostrato di saper fare una cosa che non era comune, e cioè far ridere con le inquadrature, con il montaggio. Cioè normalmente il regista di commedie si limita, che poi vabbè è un limita con molte virgolette, però si limita e alla performance fisica dell'attore. Riprende e fine. Wright invece riesce spesso a riprendere delle cose che di per sé non farebbero ridere, ma lui le monta e le riprende in modo tale che ridi, per cui ti fa ridere con l'inquadratura, e questa è una cosa che è obiettivamente rara da vedere. Dopodiché lui oltretutto sa fare anche ridere scrivendo, per cui le cose erano una gran figata. Ed effettivamente tutto quello che si vede a oggi sul film fuori, e che è bello obiettivamente, di Ant-Man, sembra tutta farina del suo sacco, palesemente farina del suo sacco, perché è ovvio che è roba sua. E allora la grande domanda è: perché diavolo l'hanno sostituito? E questo non lo sapremo mai, naturalmente, perché si firmano i soliti agreement sotterranei che dicono che certe cose non verranno mai dette pena la morte.
Quelle cose proprio i contrattini da Hollywood.
Esatto, sì, quelle cose. Dice: hai presenti i tuoi due reni? Ecco, ce ne devi tre se parli, una cosa così. Per cui sostanzialmente finisce sempre che per divergenze artistiche ci si lascia, ma in buoni rapporti, fine. E vabbè, la cosa curiosa è che è arrivato questo povero Peyton Reed, che è un bravo artigiano, e che si ritrova nella situazione più brutta veramente dell'universo, perché in questo momento lui ha fatto il film di cui moltissimi stanno parlando, e tutte le cose belle sono di Edgar Wright, e tutti lo dicono che sono di Edgar Wright.
E lo sanno.
E lo sanno assolutamente, perché è palese, perché lui, il buon Peyton Reed, per esempio, forse la cosa più famosa in assoluto sua è Yes Man, quello con Jim Carrey, che è l'esatto contrario di commedia, quello che dicevo prima, cioè le battute, sì, la performance dell'attore.
Poi voglio dire, stai parlando di Jim Carrey, proprio un caratterista, esatto, per definizione.
Infatti, uno che esagera con le performance dell'attore. Per cui il povero Peyton Reed in realtà è arrivato all'ultimissimo momento con un film che poteva controllare solo fino a un certo punto, naturalmente, perché non era intenzione di Marvel cambiare tutto quanto, sarebbe costato troppo. E si è ritrovato, io credo, ma non ho nessuna fonte autorevole per dirlo con certezza, ma credo con intelligenza e con umiltà, si è ritrovato a dire: sai, però questo è più bravo di me, Wright è più bravo di me, vediamo di tirare fuori le cose veramente fighe e di salvarle, così almeno viene fuori un bel film. E così è stato, lui ha portato a casa il film, consapevole del fatto probabilmente che tutti quanti dopo, come è successo, avrebbero detto grandi cose del film, dicendo tutto quello che si poteva dire di buono a un regista che non ha fatto il film, cioè Wright. E vabbè, e così è. Però il risultato è che questo è un film sorprendentemente fresco, perché comunque i film di supereroi di Marvel, che fino adesso ci hanno regalato delle grandi cose obiettivamente, però rischiavano già di mostrare un po' la corda, di sembrare un po' stanchini.
Sono d'accordo.
Qui abbiamo una ventata d'aria fresca, è un'altra cosa per mille ragioni. Adesso poi non voglio tediarvi per ore e ore, però vabbè. E intanto c'è una storia diversa. Ci stavo ragionando venendo qui, perché sono a casa di Matteo, che fa ricciotto con me, perché abbiamo dei microfoni migliori.
Ovviamente ci sta ascoltando, salutiamo.
Esatto, il backstage di questa registrazione. Arrivando in bicicletta stavo ragionando su una cosa che però forse non è completamente scema, e cioè che una parte, tutto l'universo cinematografico di Marvel ha a che fare con l'esplorazione del grandissimo, il cosmo, l'universo, all'interno del quale grandissimo tu puoi incontrare anche pericoli molto grandi, ma da eroe quali sei, nonostante le difficoltà, nonostante la paura, puoi venire fuori vincente. Ant-Man invece lavora sul piccolissimo, sul microscopico, all'interno del quale non incontri niente in realtà, ma se sbagli qualcosa ne esci sconfitto, drammaticamente sconfitto. Poi non dico altro perché non ha visto il film.
No, beh, dei pericoli dell'infinitamente piccolo abbiamo parlato in abbondanza in questo momento, ecco, soprattutto dalla letteratura degli anni 20, praticamente è piena di questi riferimenti. C'era un'immaginazione dal punto di vista dei pericoli del piccolo che è micidiale.
Sì. E questo però lo trovo un cambio di rotta interessante, perché comunque introduce una cosa che prima non c'era, cioè il fatto che l'eroe può perdere e che se vince non vince perché ha più muscoli, ha l'armatura più grossa e più verde o ha una stella più grossa sullo scudo, cioè vince per un qualche tipo di forza morale che non è che sia assente ovviamente dagli altri, ma che prescinde dalla forza fisica. E questa cosa è comunque una cosa curiosa che ha portato il film da tutt'altra parte. Poi è anche vero che questo è un film, e qui Edgar Wright dall'inizio alla fine, è un film che non si prende sul serio.
Quindi è un film che... Stai dicendo che è un po' meno super,
molto, diciamo.
Assolutamente sì, ogni volta che c'è la possibilità di sdrammatizzare, di dire no ma in realtà stiamo scherzando, il film lo fa. Per cui ci sono tutta una serie di momenti che potrebbero essere quelli epici, quelli della grande battaglia, della super scena d'azione, che vengono costantemente smontati e riportati a una situazione addirittura grottesca quasi, no? Dove alla fine sembra tutto sì vabbè ma non è vero, dai andiamo a farci una pinta al bar, che è veramente Edgar Wright dall'inizio alla fine questa cosa, e che però funziona nuovamente, è una destrutturazione dell'eroe che funziona. Francamente non so come faranno ad unire le due cose, se mai Ant-Man farà parte dell'universo dei Vendicatori, per dire, che perché i toni sono davvero molto lontani.
Ma infatti, cioè, tu stai raccontando qualcosa che dovrebbe essere la fine della fase 2, una fase dove si è andato in crescendo film dopo film, dove le scale, come detto, sono andate sempre più in crescendo. Stai raccontando qualcosa che sembra andare in tutt'altra direzione e che conclude, sì, una fase. Quindi non cioè, stai raccontando in maniera molto positiva, ma io che ti sto ascoltando, io stesso non capisco come possono unirsi le cose.
No, questo sarà una grande sfida, però è anche vero che ci sono altre cose che comunque Marvel sta facendo, ad esempio parlandone con gli amici, ne abbiamo parlato anche a Ricciotto, si pensava alla serie TV di Daredevil, che è veramente un'altra cosa, perché è tutto, non c'è un universo, non c'è neanche un mondo da salvare, c'è un quartiere, un pezzo di città. Ed è tutto non solo più violento, più oscuro, ma è tutto molto più materiale, non so come dire, molto più terra terra. Anche questo universo, che tra l'altro è perfetto, sì, per il Punitore, che farà l'ingresso nella stagione 2 di Daredevil, anche questo è un universo che fatica a stare in un mondo dove si combatte Thanos, non so come,
sì,
dire,
sì, sì.
Poi non è obbligatorio che si uniscano, in verità. Marvel nella sua storia ha insegnato che si può unire l'impossibile anche con abilità, per cui vediamo che cosa combineranno.
Ma per cui Aldo, detto da, premesso che anche io il film non l'ho visto, però da quanto ci racconti, anche il fatto del grottesco vuoi che si ricollegherà al discorso Deadpool, per caso?
Sì, mi sa che potrebbe.
Stiamo parlando però di una produzione diversa, o sbaglio?
Sì, in cui però forse Marvel in qualche modo mette lo stesso becco da qualche parte su Deadpool, perché non è completamente priva. Adesso non so bene quali sono i retroscena di tutto ciò, per cui non riesco a essere preciso su questa cosa. Credo che, e temo anche, che Ant-Man sia stato una sorta di eccezione.
Fortuita?
In parte forse sì, perché alla fine si sono ritrovati. Questo progetto in realtà esisteva da un sacco di tempo. Wright ha iniziato a scrivere una sceneggiatura di Ant-Man a fine degli anni 80 addirittura. Per cui un altro mondo, se pensiamo ai film di supereroi. E sì, poi vabbè, certo, negli anni le cose sono cambiate, bla 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 bla, e la sceneggiatura negli anni è cambiata, però sin dall'inizio questa cosa è nata in un contesto che era profondamente differente. In qualche modo forse da quel contesto non ci si è mai staccato. Non è escluso che uno dei motivi per cui Wright e Marvel alla fine se ne sono hanno preso strade diverse, ma pacificamente naturalmente, sia dipeso da questo, cioè dalla volontà di Wright di fare un film che fosse completamente autonomo e scollegato da una parte, e dall'altra invece Marvel che voleva a tutti i costi che questa cosa avesse un senso all'interno di un universo più grande, per cui ad esempio nella classica scena post credit viene comunque inserita una cosa che chi conosce i fumetti, soprattutto della versione Ultimate, ha assolutamente la possibilità di attaccarsi al mondo dei Vendicatori e di Captain America in particolare. Per cui non è escluso che questo sia stato una delle cose che hanno portato al divorzio consensuale fra le due realtà, però qui veramente stiamo facendo delle ipotesi e possono essere smentite dopodomani. La verità è che, come sempre succede, dobbiamo aspettare che tutti i protagonisti di questa cosa abbiano 80 anni e scrivano la loro autobiografia, perché solo in quel momento finalmente si toglieranno i sassolini dalle scarpe.
Beh, sempre nel campo delle ipotesi, penso che molti degli ascoltatori avranno letto il fumetto di Civil War. Civil War forse è proprio una occasione di raccordo micidiale. Cioè, almeno nei fumetti, chiunque era in Civil War, quindi
sì, in qualche modo deve prendere posizione. Però qui è proprio un personaggio. Nella scena post crediti interviene un personaggio che presumibilmente potrà diventare quella cosa lì. Adesso non dico molto di più, perché
fermiamoci, perché lo spoiler alert, altrimenti devo suonarlo.
Esatto. Però no, devo dire che nel complesso io veramente ero entrato in sala quando l'ho visto con tutti i dubbi dell'universo, perché temevo la vaccata, francamente. Invece no, temevo molto il fatto che avessero licenziato all'ultimo momento un regista che io trovo bravissimo, e questa cosa non è mai bella all'ultimo, e invece il film in fondo sta in piedi, sì, ha i suoi problemi, ha chiaramente le sue incongruenze qua e là, si intravedono due anime che sono diverse e che cozzano un pochettino, però senza mai risultare troppo fastidiose a mio modo di vedere, per cui in linea di massima gli è andata bene a Marvel, hanno portato a casa un film che è valido, che tra l'altro riceve ottime recensioni, per cui oltre a fare ottimi incassi non fa mai male questa cosa, no. Perché loro stanno seguendo la logica produttiva che era stata solo pochi anni fa di Pixar, cioè va bene fare un sacco di soldi, ma la percezione generale deve essere che quello che facciamo noi è di qualità, perché altrimenti, come dire, si possono fare un sacco di soldi facendo anche puttanate, per cui non è che basta saperlo, uno si organizza di conseguenza.
Sono stati bravi fino adesso, non hanno fatto scivoloni grossi, ecco.
Sì, oddio, vabbè, c'è sempre Thor, è sempre un personaggio un po' difficile, hanno infilato sempre della roba un tanto al chilo, il primo Capitano America, vabbè, però glielo perdoni, perché in linea di massima poi hanno infilato dei filmoni pazzeschi. Diciamo che i loro film brutti magari sono da 6 meno, ecco, mettiamola così, di incoraggiamento, un 5 al 6, e però poi quando fanno un film che funziona, il secondo Capitano America, per il primo Vendicatori, caspita, c'è roba che comunque fa scuola, che rimane lì come un modello per tutti quelli che poi seguono.
Chiaro.
E questo ha pure un significato, insomma, che è la stessa cosa che ha fatto Pixar a suo tempo, ma è una cosa che hanno fatto un sacco di altre realtà in anni precedenti, e che quella di Pixar è quella più vicina, mi pare di poter dire, meno che non dica una stupidaggine. No, però insomma,
sempre di quella mega casa produttrice stiamo parlando, insomma.
Eh sì, alla fine adesso poi l'hanno comprato, sì, effettivamente, per cui,
proprio ormai cosa tutto. Non si è comprata la Disney,
è veramente impressionante.
Altronde Topolino ha fatto i soldi, quindi cari ascoltatori, Ant-Man è un prodotto Ricciotto approved.
Sì, assolutamente.
Che consigliamo quindi andare a vedere. Io sarò in sala domani, quindi andrò a vederlo con lo spirito critico di Aldo Fresia, che mi farà vedere tutte le cose che ha raccontato, tutte le belle chicche, e spero che sarà così anche per voi. Intanto ringraziamo Aldo.
Grazie a voi.
E alla prossima. Eccoci in fondo alla puntata, è stata una puntata molto lunga, quindi non vi potrete lamentare se non usciremo per un po', ovviamente sto scherzando, perché abbiamo già una puntata, anzi un paio di puntate che stiamo già diciamo ipotizzando, sulle quali stiamo già lavorando, c'è già un cantiere di idee per la nuova stagione di Fantascientificast. Prima dei contatti dobbiamo ricordare che la festa della rete è ormai alle porte, e noi di QRT, sì, mi piace, noi di QRT, che ormai mi sento dentro, noi di QRT ci siamo lanciati in un'impresa che ha del folle e che ha del mondiale, quindi cosa faremo? Durante la festa della rete, che si tiene a Rimini dal 10 al 12 probabilmente, vabbè, insomma, andate a vedere un attimo la cosa. Comunque faremo la Quertiton, che cos'è? Non è una maratona di beneficenza, ma è una maratona comunque, perché faremo 60 e dico 60 e più ore continuative senza stop di podcasting. Lo faremo su turni, di giorno, di notte, con un sacco di speaker, un sacco di ospiti, e tutto sarà messo in un file enorme, sì, che vi scaricherete probabilmente in un tempo enorme altrettanto. Quindi con questo esercizio cosa vogliamo fare? Battere il Guinness dei primati, entrare nel Guinness dei primati, quindi avere un primato italiano di podcasting e magari far capire un pochino anche di più all'Italia che c'è questa bella realtà del podcasting che andrebbe
coltivata,
diciamo, coltivata e incoraggiata in qualche modo. Siete già tanti, chi ascoltate Destinazione Terra, io lavoro per un altro podcast che è Scientificast, che ha un sacco di ascoltatori, però insomma diciamo che all'estero la cosa è molto più sviluppata, quindi lo dico con una punta di orgoglio, siamo tra i primi in Italia e siamo i primissimi a fare una cosa del genere, e speriamo di essere appunto i primatisti mondiali della lunghezza del podcast. E già questa puntata 74 già
siamo sulla buona strada. È un buon allenamento, no? Patti scherzi, Paolo. Tanto avvertiamo anche i nostri ascoltatori che se per caso capitano da Rimini, da quelle parti lì, tanto se vanno sul sito di QRT hanno tutti i riferimenti a questo evento, ci possono tranquillamente venire a trovare, perché no, anche intervenire in diretta se vogliono.
Chiaro, noi avvisiamo che se arrivate di notte o dopo un turno particolarmente provante c'è anche il rischio che vi piantino il microfono in mano, che la gente scappi e vada a dormire, quindi avrete voi l'onere. No, ovviamente sto scherzando, però siete benvenuti se passate da Rimini e ci vedete insomma con un microfono in mano registrare a oltranza con facce assolutamente provate dal sonno, fermatevi, insomma due chiacchiere si fanno e ci si sente in trasmissione e si è tutti un pochino più contenti, un po' più riposati.
Poi tra l'altro anche l'altra cosa che volevamo avvisare è che come avranno magari già visto dai nostri canali social, quest'anno Fantascientificast e Destinazione Terra sono media partner ufficiali del Sassari Comics and Games 2015, che è uno, diciamo, il più importante evento del settore che si tiene nella meravigliosa Sardegna. È praticamente della prima fine della prima settimana di settembre, anche lì tra l'altro ci sarà presente come nostra inviata speciale Carla Monticelli, che conoscete tutti benissimo. Tra l'altro ci sono dei panel molto interessanti, tanto per fare alcuni nomi c'è Dario Tonani, c'è Flora Staglienò, che voi conoscete da, come dire, l'avete già ascoltata sui nostri feed, per cui anche lì ovviamente compatibilmente con la possibilità di andarci, però è anche lì un evento molto interessante da andare a vedere.
E ne parleremo, sì, presto, perché comunque la puntata 75 di Fantascientificast arriverà molto presto e sentirete dalle vive voci, sì, degli organizzatori del Sassari Comics cosa succede da quelle parti. Concludiamo con i contatti. Allora potete scriverci a info@destinazioneterra.it, lasciare un commento su www.destinazioneterra.it o seguirci sui canali social Destinazione Terra, Fantascientificast e Fantascicast DT Fantascienza su Twitter. Poi abbiamo le app di Windows Phone e di Windows 8, 10, ormai non si capisce più. Insomma, ci avete un sacco di modi per contattarci, noi aspettiamo ovviamente i vostri commenti, i vostri suggerimenti e i vostri saluti.
Ma soprattutto direi, Paolo, ricordiamo, sì, che se no altrimenti scateniamo dietro qualcheduno dei nostri redattori, sì, lasciare soprattutto, sì, un commento, un feedback su iTunes.
Ah, su iTunes, sì, perché comunque quello è un canale molto importante, insomma un commento è sempre molto gradito. Direi che chiudiamo questa puntata numero 74 in bellezza, siamo a un'ora e venti circa di trasmissione, noi vi salutiamo tanto e ci diamo appuntamento veramente a breve.
Ciao!
Ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.